come titolo, casomai, sì, no, volevo dire, casomai, come titolo, casomai, puoi mettere Cenni sulle maledizioni generazionali. Sì, puoi mettere come titolo Cenni sulle maledizioni generazionali. Sì, Giovanni 8, 30 e 31. Ogni tanto ti fermo, va bene così, perché voglio spiegarti. No, ma voglio spiegarti, cioè verso dopo verso voglio spiegarti questi principi molto importanti. Ok, puoi andare. Scusa, scusa, molti credettero? Molti, però hanno creduto in lui. Hai visto che molti hanno creduto in lui? Giovanni 8:30. Quindi no, noi li avremmo inseriti nella chiesa, abbiamo detto, ehi, guai, gloria a Dio, hanno creduto, grazie Gesù, sono salvati, riempiti di Spirito Santo, ogni maledizione generazionale è rotta, tutto a posto, sono per grazia, andranno avanti. Invece Gesù non si accontentò del fatto che hanno creduto. Leggi il verso 31. Ancora, scusami, scusami, ancora, disse ai giudei che avevano creduto. Prima disse che avevano creduto e poi, dopo che si accertò che hanno creduto, disse qualcosa. Quindi il solo credere non basta. Allora, e conoscerete la verità, ma non si conosce la verità già accettando Gesù, già non si dovrebbe conoscere la verità, cioè io ho accettato Gesù, dovrei, per come ci hanno insegnato le chiese, noi già dovremmo conoscere la verità, cioè accettato Gesù ha la verità, invece no, tu puoi essere in una chiesa, non capire la verità, non capire il principio delle scritture, morire di morte, di maledizione, di malattie e quant'altro, di povertà, eccetera. Perché? Perché non è il credere che ti fa entrare nella liberazione, ma il dimorare è l'essere discepolo, perché Gesù fa una distinzione fra credenti e discepoli. Infatti dice quelli che avevano creduti. Brava, perfetto. Quindi che significa questo? Che solo nella conoscenza della verità noi saremo resi liberi. Non è manco questione di preghiere. Ti posso imporre le mani quando vuoi, ti posso fare ministrazione quando vuoi, se tu non conosci. Per esperienza, però conosci significa proprio il termine sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento è come avere un rapporto sessuale. Abramo conobbe Sara e ha avuto un figlio. Quindi la parola conoscere è avere il rapporto. Quindi se non c'è un rapporto, una conoscenza con la parola di Dio, allora certi legami non si spezzeranno mai e noi possiamo andare in chiesa, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo cantare, possiamo essere battezzati, possiamo avere il diploma appiccicato alla stanza, però ci possono essere legami nella vita. E io incontro tanti fratelli, tante sorelle con dei legami spirituali. Ma perché questi legami spirituali? Sì, vedi sorelle, è possibile perché Gesù predica un Vangelo diverso da quello che si predica nelle chiese. Nelle chiese si predica, vieni, credi e frequenta la Chiesa. Il messaggio di Gesù è diverso. Gesù disse: andate, fate discepoli. E ditegli a queste persone che se non diventano discepoli non possono essere liberi. E non essendo liberi, siccome ognuno di noi ha un bagaglio spirituale, e a livello genetico, a livello spirituale, che ci portiamo da generazioni, Gesù ci vuole liberare. Liberazione non arriva perché noi veniamo in Chiesa, ma se noi dimoriamo nella verità. Mi capisci? Quindi conoscere Gesù, accettare Gesù non equivale a conoscere la verità. La verità tu la conosci stando nella parola, dimorando nella parola, sprofondando la parola, capisci? Il Salmo 91 verso 1 dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Se tu vedi tutti i 16, sì, tutti i versi, tutti i 16 versetti di Salmo 91, ti proteggerò, ti aiuterò, mille cadranno a destra. Tutto in corrispondenza a chi dimora. Io dico, perfetto, sì, è un collegamento tra Giovanni 8, 30 e 31 e Salmo 91 verso 1. Quindi io dico ai fratelli, per favore, non leggete il Salmo 91 dalla metà in poi, ma dall'inizio in poi. Perché tutte le promesse del Salmo 91 sono solo per coloro che dimorano. È come per esempio, ti faccio un esempio di Filippesi quando i fratelli dicono: il mio Dio supplirà ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo. Ma vai a essere un po' diversi, ma questo non è un verso per tutti, è un verso solo per quella chiesa che stava dando, che donava. Filippesi è una chiesa che dava e donava. Allora perché dava e donava dice: ora il mio Dio, provvederà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze. Ora, cioè, ora che voi avete messo in principio i principi in atto di Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi prendere solo un versetto senza il contesto non significa niente. Quindi, hai visto, tutta Italia sta parlando di questi fratelli, di queste sorelle che sono morte, no? Canale 5, tutti. Praticamente, il fratello di mia moglie, è la suocera e la cognata del fratello di mia moglie. Ora, però, vedi, io noi. Aspetta, stacco la pausa perché metto la pausa, io registro mentre. Non discoraggiare, quando tu senti che i credenti non ricevono, fanno brutte fine, eccetera, eccetera, ricordati che noi non conosciamo il loro passato, non conosciamo niente della loro vita, non sta a noi giudicare, però Deuteronomio 29:29 dice le cose, no, dice le cose occulte appartengono al Signore, cioè le cose che io non so appartengono al Signore, le cose rivelate appartengono a noi, ai nostri figli per sé, segniamolo, perché questo è un versetto che io, cioè, cito. 29:29, sono cose occulte, cose che io non so, perché io mi devo andare a mischiare. Io prima cadevo in crisi quando un credente moriva. Io prima, quando un credente riceveva queste cose, io dico, pensavo, ma come mai? Se è figlio di Dio, è perché noi associamo tutto a protezione, a benedizioni, associamo tutte le promesse, le benedizioni di Dio al fatto che va in chiesa. Ma non, la Bibbia queste cose non li dice. Perché Gesù a persone che avevano creduto disse: voi che avete creduto, se condizionale, dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. Il regalo è conoscerete la verità dimorando nella parola. E quella verità che tu conosci ti libera. La verità che tu non conosci ti rende legato. Ora, noi, ripeto, abbiamo un bagaglio di maledizioni pronunziate, i peccati dei nostri parenti. Ora, Ezechiele dice che noi non paghiamo per i peccati dei nostri genitori, ma è pur vero che una porta aperta spirituale si è aperta nella generazione. E il diavolo non se ne va se tu non lo cacci, se tu non lo butti fuori. Perché Gesù disse: conoscete la verità vi renderà liberi? Ma liberi da che cosa? Liberi da tutte le maledizioni, liberi da tutte le schiavitù, da tutte le oppressioni, da tutte le depressioni. Io stavo studiando un pochettino, ci sono almeno 7-8 caratteristiche per capire se uno è sotto una maledizione generazionale. Non c'è bisogno di andare dall'esorcizio, dall'esorcista, da quello. No, bisogna solo dimorare nelle scritture, citare le scritture e dire: io sono quello che la Bibbia dice che io sono, io ho quello che la Bibbia dice che io posso fare quello che la Bibbia dice che posso fare. Vivi una vita di ubbidienza, perché vivendo una vita di ubbidienza il diavolo non ha, scriviti queste cose, sorella, il diritto legale. Non sa, sicuramente non sa, non sa. È così e non è così. È così e non è così. Io posso essere in Cristo senza dimorare nella parola. Ok? Io posso essere in Cristo senza dimorare nella parola. E infatti Gesù dice che c'erano delle persone che erano credenti, avevano creduto, ma non per questo Gesù si è fermato. Lui dice: ok, avete creduto? Bene. Due volte a quelli che avevano creduto Gesù disse di dimorare nella parola. Conoscete la verità vi renderà liberi. Per cui è vero, tu dimori in Gesù quando tu sei in Cristo, quando tu sei nella parola, quando tu vivi la parola, non semplicemente con la bocca accetti Gesù e tutte le maledizioni sono state rotte, sono state spezzate, tu hai la grazia di Dio, ora tu hai la benedizione di Abramo, cose vere, cose belle, ma se tu ci perseveri sopra. La scrittura che ti voglio dare si trova in 1 Timoteo 2,4. Guarda, questa scrittura è potente. Quindi il messaggio distorto viene dai pulpiti. L'importante è credere, l'importante è venire in chiesa. No, non è questo il messaggio. Non ti fa capire che uno può essere salvato e non conosce la verità di questa scrittura? Vedi che la volontà di Dio non è solo che tu sei salvato, che tu credi, ma che tu conosci anche la verità. Perché la verità che ti libera non è la salvezza semplicemente passiva che ti libera. Perché Tu puoi, uno può accettare la salvezza e morire di tutte le altre disgrazie che il diavolo ci metterà nel nostro cammino, attraverso i nostri nonni, attraverso i nostri genitori. A me, i miei genitori sono divertiti a mandarmi maledizione. Tu non farai mai nulla, tu non farai mai nulla. Tuo fratello è diplomato, tua sorella, tu sei la pecora della famiglia. Tutte queste cose, io quando è che ho preso vita? Quando ho iniziato a dire io sono quello che la Bibbia dice che io sono, non quello che dicono i miei genitori. Io ho quello che la Bibbia dice che io posso fare quello che sai, il corso dell'autostima che ho fatto, no? Quando ho detto queste cose, io ho spezzato le maledizioni. Perché? Perché stavo dimorando nella parola. Ci sono un sacco di fratelli che hanno la salvezza, ma non hanno la conoscenza della verità e non vengono liberati perché sono salvati. Vengono liberati se hanno la conoscenza della verità. Quindi la volontà di Dio non è che tu ricevi solo la salvezza, ma la volontà di Dio è che tu conosci la verità, perché è la verità che ti rende libero. La verità del perché c'è questa malattia e cosa devo fare. La verità di queste oppressioni economiche. La verità. E quando scopri la verità, applicando la verità, quella verità che tu conosci e che tu applichi, allora ti libera. Ecco, il messaggio sbagliato e falso, purtroppo, è quello di venire in chiesa. Allora uno fa: ma come mai queste persone che venivano in chiesa? E io so certe situazioni. Ripeto, nelle chiese, sto accendendo il computer, nelle chiese molti parlano diritto legale, ma non sanno, non significa che cos'è il diritto legale. Cosa hai sentito tu sul diritto legale di Satana? Che secondo questo, da come ci hanno insegnato questo, che il diavolo è stato sconfitto, ed è vero che è stato sconfitto, il diavolo non ha più nessuna autorità, ed è vero, Matteo 28 dice ogni autorità mi è stata data, quindi gliela ha strappata dalle mani a Satana, ma è pur vero un'altra cosa. È pur vero che cosa lega ancora i credenti nonostante sono stati liberati? La non conoscenza. La non conoscenza. Io, per esempio, ho sentito una bella storia in America, quando gli schiavi neri sono stati liberati, uno dei presidenti ha fatto una legge di emancipazione dove tutti gli schiavi sono stati liberati. Però, siccome prima non c'era internet, né così svelta a dare notizie, prima che arrivasse in tutti gli Stati Uniti d'America la notizia che i neri avevano gli stessi diritti dei bianchi, sono passati anni e anni e anni. C'era della gente che era libera ufficialmente, ma schiava praticamente. Da che cosa era schiava? Dalla non conoscenza. Quindi prima che arrivò a Stati, passavano altri 50 anni e la gente continuava ad essere schiava nonostante era libera. E la stessa cosa è per i credenti. Ufficialmente tutti sanno, possibilmente io so che Gesù ha pagato, l'ha detronizzato, l'ha scacciato, l'ha rotto. Però praticamente vediamo ancora che lui è vivo e vegeto e su certi credenti lui continua a fare le stesse cose. E che cosa... In Proverbi 26:2, perché queste maledizioni hanno potere? Nonostante Gesù ha detronizzato, rotto, calpestato, vinto Satana, come mai queste maledizioni pronunziate hanno potere? Proverbi 26:2, c'è una bella spiegazione e te la dico in altre versioni, quindi ti chiederò nell'Amplificata, nella Derby Translation, nella Living Bible Translation, nella New Living Translation, te la do in tante versioni, nella The Passion Translation, The Voice, della God Word Translation, quindi te la do in tante versioni per farti capire quanto è importante. Ragionaci due secondi. Brava. Questa scrittura dice senza motivo non ha effetto. Una maledizione per avere effetto ha bisogno dei motivi. Guarda, la versione amplificata dice: la maledizione senza causa non si accende. Che bello. Sai come quelle bombe che si trovano sotterrate dalla Seconda Guerra Mondiale, sono lì che dormono, sono lì che dormono. Se nessuno li tocca non succede nulla, ma appena qualcuno tocca, li tocca, allora si accende, quella inizia a esplodere. Le maledizioni sono così. Non è vero che non ci sono più le maledizioni. Gesù ci ha dato autorità sulle maledizioni, ma non è vero che non ci sono più. Deuteronomio 30 dice: io ti metto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Poi ha detto: scegli la vita. Quindi il nostro cammino, il nostro peccare ha a che fare con l'accendere maledizione generazionale nella nostra vita. Mi spiego meglio. Nella versione Derby Translation, sempre Proverbi 26,2, dice: una maledizione non meritata non deve venire. La Living Bible, sempre di questo versetto, dice: una maledizione immeritata non ha alcun effetto. La versione The Message dice: hai poco da temere da una maledizione immeritata. Cioè, perché devo temere se io sto camminando nel territorio di Dio, se io sto camminando nel patto di Dio? Perché io devo temere? Avrei da temere se io esco fuori il seminato di Dio, e lì c'è l'opera del nemico. Allora io entro nell'autorità legale di Satana, che in realtà si dovrebbe chiamare il diritto scritturale di Satana. Cioè, il diavolo usa la scrittura per tramandare le maledizioni. Cioè, il diavolo con l'autorità legale rivendica i suoi diritti di maledire. È importante, vero questo? Molto importante. Allora, da capo, da dove? Non so dove. Diritto legale significa diritto scritturale. Scrivi: il diavolo ha diritti biblici. Non so se ti ricordi Matteo 4, quando disse a Gesù: a me furono affidate queste cose, io le posso dare a chi voglio. Quindi a te. Quindi, brava. Quindi i peccati volontari sono uguali al peccato di Adamo ed Eva. Perché? Perché i peccati volontari che noi facciamo sono uguali al peccato di Adamo ed Eva. Perché? Perché sono premeditati, sono deliberati e danno al diavolo il diritto legale, scritturale, di maledirci. Non è Dio che ti maledice, come tanti religiosi. Dio ha maledetto a quella persona perché ha peccato. Non è Dio che maledice. Dio ha detto in Deuteronomio 30: tu metti davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita. Dio ci avverte solo che lì c'è un pericolo. Quindi, quando io ho un diritto legale su Satana di usare autorità, ma se io il mio diritto legale non lo uso e invece faccio la mia vita, i miei desideri, i miei pensieri, il diavolo prende la mia autorità e lui ha un diritto legale, un diritto scritturale. Quindi il diavolo ha diritti biblici e il diavolo può usare la scrittura per tramandare maledizioni. Ma in che senso? In che senso? Sì, bravissima, 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 capisci? Quindi, brava. Non è Dio che maledice derubando, ma abbiamo dato al diavolo il diritto legale di rivendicare i suoi diritti di maledirci. Guarda, cioè, signore, aspetta, che quello sta rubando. E tu sai che rubare è peccato, e tu sai che rubare fa parte del mio regno. Io rivendico il mio diritto di maledire. Ora, io non so se tu sai, e sicuramente lo conosci, la storia di Balaam quando doveva maledire il popolo di Israele. Allora, andò a maledire il popolo di Israele. Risposta: ci è riuscito a maledire il popolo di Israele? Non ci è riuscito. Perché? Perché in quel. No, non solo l'angelo. Non solo l'angelo. Se era andato nel mondo a maledire Israele, al posto di maledirlo, lo benediceva. E se n'è andato, non so se conosci la storia di Balaam, quando il re Balak lo ha assoldato, gli ha dato dei soldi. Allora si metteva nel muro per maledire e non ci riusciva, e li benediceva. Perché li benediceva? Perché si realizzava la promessa di Genesi 12: io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Cioè, guai a chi ci maledice a noi. Comunque sia, non ci è riuscito a maledire. Che cosa fa Balaam? Balaam dice: non lo posso maledire perché stanno facendo la volontà di Dio. C'è un grido di leone, infatti c'è il tabernacolo che fumava, c'è un grido di leone in mezzo a loro, cioè c'è Dio che li protegge. Cosa fa Balaam? Balaam si mette d'accordo con Balak e hanno ideato una cosa, che cosa potrei andare a questa studia sia nell'Apocalisse che nell'Antico Testamento, sono dei versi associati. Che cosa fa questo Balaam? Balaam si mette d'accordo con Balak e mette delle prostitute sacre nel tempio di Baal. Allora, prostitute sacre, sì. Nel senso che noi andiamo a fare il culto e lodare il Signore e diamo gloria a Dio. Lì si andava ad adorare facendo sesso in onore a Baal. Quindi, che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Quando Israele ha saputo, così, wow, stavo dicendo gloria a Dio, no, gloria a Dio, no. Sto dicendo, wow, se andiamo nel tempio di Baal, lì possiamo andare ad adorare, possiamo andare a donne, a prostitute, c'erano profetesse sacre. Però, questa era adorazione a Baal. Prima che si facevano sesso, insomma, si faceva l'adorazione a Baal. Il popolo di Israele, stupidamente, che cosa ha fatto? Il diavolo non è riuscito a maledire Israele, ma è riuscito con l'inganno a maledire facendolo uscire fuori dal patto, nella disubbidienza, per rivendicare i diritti. Quando il popolo di Israele è andato nel tempio di Baal e ha fatto sesso con le prostitute sacre, lì Balaam inizia a maledire Israele, questa volta la maledizione arriva e sono morti migliaia e migliaia di persone. Questa dottrina di Balaam la troviamo nel libro, nel capitolo 2 dell'Apocalisse, che Paolo diceva, dice, hai alcuni nella Chiesa che usano la dottrina di Balaam, la dottrina di Balaam oggi nel Nuovo Testamento è la fornicazione, l'adulterio, che in certe chiese c'è, e ti assicuro, conosco anche ministri che vivono in adulterio, in fornicazione, e poi arrivano maledizioni. Quindi che cosa fa Satana? Non può maledirci. Ripeto, questo dovevo registrare. Lui non riesce a maledirci così perché noi abbiamo un patto con Dio, però lui fa una cosa, ci fa uscire fuori dal patto in un modo tale che lui ha un diritto legale, ha un diritto scritturale, dice, ora le posso maledire. E infatti poi ci è riuscito, caspita. Quindi il diavolo usa la scrittura per tramandare le maledizioni. Il diavolo con l'autorità legale rivendica i suoi diritti di maledire. Se il peccato non è confessato e abbandonato, esso continua di generazione a generazione. Quindi l'autorità di Adamo ed Eva, l'ha preso legalmente, gliel'hanno data volontariamente e loro volontariamente sono andati a fornicare e adorare gli idoli. Quindi non li poteva maledire prima, ma poi ci è riuscito. Quindi il diavolo ha diritti biblici. Ha diritti biblici. Quindi che cos'è una maledizione? È un diritto biblico che il nemico ha. Che cosa dobbiamo fare noi? Uscire fuori da questi pericoli, vivere nella Bibbia, vivere nella parola. Quindi la malattia, vedi come si realizza il verso di Proverbi 26,2, senza motivo non ha effetto. Senza motivo non aveva effetto, perché pregavano, adoravano Dio, non, anche se le malediceva, non aveva effetto. Ma quando ha avuto effetto? Ha avuto effetto quando c'era il motivo. Guarda quanto è bella la versione New Living Translation di Proverbi 26,2. Dice, una maledizione immeritata non atterrerà sulla vittima designata. Che bella. Una maledizione immeritata non atterrerà sulla vittima designata. Le cose spirituali atterrano, sia la maledizione sia la benedizione. Dio disse nel libro dei Numeri, dice, io ordinerò la benedizione di venire su di te. Gesù diceva, andate, dite pace sia a questa casa, e la pace scenderà su di voi. Vedi, ci sono cose che scendono e che si abbassano, e così sono le maledizioni o le benedizioni. E la Bibbia mi piace, la New Living Translation, che dice, una maledizione immeritata non atterrerà sulla vittima designata. Guarda che bella la versione The Passion Translation. Dice, una maledizione immeritata sarà impotente a farti del male. Può svolazzare su di te come un uccello, ma non troverà nessun posto dove atterrare. Bellissima. La versione The Voice inglese, una maledizione che manca di causa non verrà mai alla luce. Io non devo temere maledizioni. Non devo temere nessuna maledizione. Se io vivo nella parola, se dimoro nella parola, quindi i peccati volontari sono uguali al peccato di Adamo ed Eva. Perché? Perché sono premeditati, deliberati e danno al diavolo il diritto legale. Capisci? Perché noi stiamo mangiando di questo frutto. È come Adamo ed Eva che hanno mangiato il frutto. Anche noi stiamo mangiando del frutto se facciamo questi peccati. Appena facciamo questo, il diavolo ci aspetta. Io ho un diritto legale, io rivendico il mio diritto. Qual è il tuo diritto? Devo maledire. Devo far entrare questa maledizione a lui, ai suoi figli, ai suoi nipoti, a tutti. A tutti. Quindi, se si sta affrontando determinati mali simili a quelli dei nostri genitori o progenitori, come ira, malattie ricorrenti, alcolismo, violenze familiari, divorzi, crimini, incidenti frequenti, morti premature, depressioni, mali spirituali, tendenza al suicidio, allora siamo presenti, se queste cose erano presenti nella nostra famiglia, anche la. Certo. Lo so, e dobbiamo combatterli queste cose. Io non sai quante prediche faccio in famiglia. Quante prediche. Perché non è che sono cristiani e sono esenti. Il problema è che poi possono portarci anche cose a casa a noi. Capisci? Possono portare disturbi spirituali nella nostra casa. E io le ho notate queste cose, con mia moglie abbiamo preso coscienza, abbiamo preso autorità. Perché cioè noi ce ne rendiamo conto da quando erano piccole a ora, le situazioni spirituali sono cambiate. Grazie a Dio che siamo cambiati anche noi ora e abbiamo un discernimento più di qualche anno fa. No, non balliamo al vento, è un combattimento spirituale. Noi dobbiamo dichiarare quello che dice la Bibbia. E io ho detto ai miei figli, voi dovete camminare nelle vie del Signore, perché la Bibbia dice io e la mia casa serviremo il Signore. Se la mia casa, se no, assolutamente, non dobbiamo buttare fuori nessuno, ma dobbiamo fare tutto il possibile anche a farci dei nemici, a stabilire la benedizione di nostra casa, perché sennò il nemico non può toccarci direttamente, ci può toccare indirettamente. Infatti, una delle maledizioni che entrò nella vita di Eli è perché non riprendeva i suoi figli in un modo blando. Io faccio guerra. Sorella, io faccio guerra, io quando c'è qualcosa che non va, mi incavolo, me ne pento, ma professionalmente mi incavolo e stabilisco anche delle regole e dei principi. Perché la Bibbia dice, io e la mia casa serviremo all'Eterno. Se la mia casa non serve al Signore, quella non è più la mia casa. Io l'ho detto una volta, grazie a Dio non ho grandi problemi, assolutamente, ma ci fu un periodo di turbolenza, io vi lascio la casa, vi lascio tutto, prendo la vostra madre, germe e me ne vado. Non vi butto fuori, non si butta fuori nessuno, io di qui me ne vado. Prendo a mia moglie, prendo il più piccolo e me ne vado. Perché la Bibbia dice io e la casa serviremo il Signore. Se nella mia casa non serve il Signore, non è più la mia casa. Gesù se ne andò da casa sua. I suoi fratelli non credevano in lui se ne andò da casa sua. Lui non aveva più una casa da abitare. Vai a vedere i Vangeli, Gesù se n'è andato da casa sua. Andò a annunciare il regno di Dio, andò a predicare il regno di Dio, perché manco la sua famiglia lo ha ricevuto. Non l'avevo mai notato. Allora, le scritture sono: 1. Che i suoi fratelli non credevano in lui. 2. Gesù disse che non aveva né casa, un tetto. 3. Un giorno andrò, sono venuti i fratelli che lo volevano prendere come se Gesù era pazzo, no? Dice: guarda, lì ci sono i tuoi fratelli, c'è tua madre. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mia madre, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Questo è un principio molto importante. Come interpretare le scritture? Due punti. Non bisogna interpretare le scritture con le opinioni. Non bisogna interpretare le scritture con le opinioni, punto e virgola. Ma bisogna interpretare le opinioni con le scritture. Io su questa cosa ho la mia opinione, ma non mi interessa la tua opinione. Non bisogna interpretare le scritture con le opinioni, ma bisogna interpretare le opinioni con le scritture. Cioè io ho questa opinione su questo oggetto. Perfetto, cosa dicono le scritture? Non prendo una scrittura e poi di la mia opinione. Ora, ti devo dare un altro bel esempio. Quindi ho detto che non bisogna interpretare le scritture con le opinioni, secondo me, ma bisogna interpretare le opinioni con le scritture. Bisogna interpretare le scritture con altre scritture. Brava, Salmo 119, verso 160, la somma della tua parola è verità. Quindi bisogna interpretare le scritture. No, ti prendo una scrittura, sottomettete gli anziani, effene, e basta. No, bisogna. Sì, bisogna cercare altre scritture. Cosa importante che deve rimanere nella mente è che diritto legale significa diritto scritturale. Questo mi interessa che ti resta nella mente. Devi andare tu, vero? Sono 38, va bene. No, perché se entro poi ti paralizzo tutto, non ne vale la pena. Aspetta, aspetta, non abbiamo finito, è giusto, hai ragione. Sì, aspetta, aspetta un attimo. Allora, scrivi quest'altra parte. Bisogna interpretare scritture con altre scritture perché bisogna interpretare le scritture con altre scritture? Perché, ma anche per un altro motivo, siccome Gesù è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, tu se inizi con una scrittura, devi continuare con una scrittura e devi all'ultimo dare una scrittura sempre nel soggetto, sempre inerente al soggetto. Non so se sono stato chiaro, ripeto casomai. Sì, l'alfa e l'omega è la prima. Ma aspetta, la parola alfa e omega è la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Ok? Ok, quindi che significa questo? Significa che se io ti do una scrittura sulle maledizioni generazionali, io sto continuando a darti scritture e finisco dandoti scritture. Gesù è l'alfa e l'omega, non che ci sono alcuni che ti prendono una scrittura e non ti danno più niente, ti danno solo opinioni, ti danno solo parole. Per una buona interpretazione bisogna iniziare con la parola, continuare con la parola e finire con la parola, perché Gesù è il principio e la fine, l'alfa e l'omega. Quindi dare solo opinione alle scritture significa dare spazio a spiriti, a falsi, spiriti falsi profeti, spiriti falsi profeti. Quindi pretendiamo scritture dalle persone quando danno degli insegnamenti. Un minuto solo, velocemente.